Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
Nikola Tesla era convinto che se si vuole trovare i segreti dell'universo bisogna pensare in termini di energia, frequenza e vibrazioni, e non si riferiva alla corrente alternata, a lampade a fluorescenza e altre scoperte scientifiche. Certo, il suo sogno era creare energia gratuita e illimitata per tutti, non che non lo abbia realizzato, ma a volte accade che il cassetto dentro il quale facciamo il funerale a un'ambizione sia davanti ai nostri occhi, chiuso a chiave, chiave che lasciamo appesa al collo, vi vedo. Nel suo caso il cassetto è stato direttamente rubato, ma il tema è un altro. Proviamo a pensare in termini di energia, cioè di vita, secondo l'antica lingua dell'India, energia vitale. Carburante che ci fa muovere, pensare, respirare. Una delle frasi più comuni di Tesla dice: se il tuo odio potesse essere trasformato in elettricità, si illuminerebbe il mondo intero. Beh, cosa stiamo aspettando? Io sono Francesca Baraghini. Benvenuti in Rezzo. Una settimana senza pace, di dichiarazioni di guerra da ogni fronte, giorni in cui, come annunciato, c'è stato il primo uragano della stagione 2022. Siamo in Messico, lo hanno chiamato Agatha e apre il ciclo di tempeste atlantiche, mentre da Kiev il Parlamento licenzia il commissario per i diritti umani. Motivo? Esagerava su stupri e violenze non confermati dalle prove. Non mancano news da Taiwan, dove gli incontri con gli Stati Uniti, in nome di un'attività di cooperazione anti-Cina, diciamo, proseguono. I soldati americani sono sull'attenti, Pechino non si fa trovare impreparata. La pace sembra essere solo un bel appuntamento a Oslo, il Nobel. E basta. Sapete, ha aperto il primo Dog Café a Dubai, un luogo che serve gelati, caffè e torte esclusivamente ai cani. Eviterò accuratamente ogni tipo di battuta. In Italia invece l'inflazione macina chilometri, a maggio è al più 6,9%. Ai massimi dal 1986. Per dirla alla Righeira, al Festival Bar di 36 anni fa. Quando il vaiolo non era notizia di cronaca, così come non lo era il Covid-19, ma il morbo della mucca pazza sì. Primo caso, novembre 1986, Regno Unito. Le notizie all'epoca si soffermavano sulla nube radioattiva che contamina l'Europa. Chernobyl, Silvio Berlusconi che compra il Milan, Ronald Reagan che ammette parte di responsabilità nello scandalo Irangate. La vendita illegale di armi all'Iran. L'Italia si connette a internet, gli Stati Uniti sono in guerra con la Libia, operazione Eldorado Canyon, bombe cadono su Tripoli. La festa della Repubblica non era mica come oggi, con parata militare. A Palermo il maxi processo contro la mafia, tutti davanti alla TV, che c'è bim bum bam. Vabbè, torniamo qui. Anno 2022, che in Brasile c'è stata l'ennesima alluvione con oltre 100 vittime. Prima notizia della settimana, gli alberi della regina che distruggono il pianeta. In tutto il paese, nel Regno Unito, è stato chiesto alla gente, meglio dire ai sudditi, di piantare un albero per il giubileo in onore dei 70 anni di trono. Un modo carino per riforestare il Regno Unito. Peccato che un gruppo di ambientalisti sia andato a leggere il nome di qualche sponsor e tra i nomi c'è McDonald's, che è stato collegato alla deforestazione in Brasile. Ma ce ne sono molti altri, ad esempio la banca della regina, ma rimango su McDonald's, che ha prontamente risposto tramite portavoce: elimineremo la deforestazione dalla catena di approvvigionamento globale entro il 2030. Ah però, tra 8 anni, quasi 3.000 giorni. Comunque, in questi 70 anni la regina avrebbe piantato più di 1.500 alberi in tutto il mondo, eppure la sua terra parla un'altra lingua. La famiglia reale possiede oltre 350.000 ettari di terra, ma molte delle sue proprietà ha una copertura arborea inferiore rispetto ad altre parti del Regno Unito. Ad esempio, il Ducato di Cornovaglia, di proprietà del principe Carlo, ha solo il 6% di copertura arborea rispetto al 16% in tutto il paese. Insomma, gli attivisti hanno puntato il dito, anche perché deforestazione significa aumento di CO2, sul riscaldamento globale. Seconda notizia della settimana. Nelle isole Canarie dovrebbe entrare in funzione un allevamento di 52.000 metri quadrati in grado di produrre quasi 3.000 tonnellate di polpo ogni anno, ovvero 1 milione di esemplari del peso medio di 3 kg. Stiamo parlando di uno degli animali più intelligenti, più sensibili e solitari che esista su questo pianeta. Apro il dizionario, mi fermo alla parola crudeltà. Disposizione interiore a infliggere sofferenze agli altri. Direi che è una parola perfetta. Siamo in Galizia, Spagna, dietro una grande tenda nera. 11 maschi riproduttori, illuminati da una luce al neon, nuotano in 25 metri quadrati. Sono oggetto di studio da 4 anni, era il 2018. Accanto alla loro vasca, 5 femmine utilizzate per le uova. L'esperimento vuole che nel 2023 entri in funzione il piano nel porto di Las Palmas, Gran Canaria. A niente serve la voce di ambientalisti e animalisti, nemmeno degli studi scientifici, ad esempio London School of Economics, che sottolinea quanto l'allevamento non sia compatibile con il benessere del polpo. La multinazionale in questione si chiama Nueva Pescanova e non ha specificato come riuscirà a impedire l'infiltrazione di sostanze potenzialmente pericolose per l'ecosistema marino. Non parla nemmeno di tutele, visto che negli allevamenti è facile la diffusione di malattie. E con il polpo non si scherza, visto che può ammalarsi in molti modi, circa 20 patologie. Tra questi il colera. Oltre 110 ONG e scienziati di tutto il mondo si è mobilitata contro il progetto. Tu cosa ne pensi? Terza notizia, gli esseri umani potrebbero essere abbastanza intelligenti da realizzare la vita interplanetaria entro i prossimi 200 anni. Un team di 8 ricercatori ha affermato che l'umanità potrebbe diventare una civiltà Kardashev di tipo 1 entro il 2371. Il modello Kardashev è stato realizzato nel 1964, secondo lo studio, per valutare quanto sia vicina una civiltà alla conquista dello spazio e ai viaggi interplanetari. Si basa in gran parte sul tipo di energia che ogni civiltà può utilizzare e immagazzinare, e i ricercatori hanno affermato che gli esseri umani devono imparare a sfruttare l'energia rinnovabile prima ancora di raggiungere il primo traguardo. Siamo attualmente una civiltà di tipo zero, cioè utilizziamo solo una frazione dell'energia totale disponibile sulla Terra. I più evoluti, il tipo 3, che è chiamato civiltà galattica e può accedere e controllare gran parte dell'energia generata dall'intera galassia. Lo studio di questi 8 scienziati suggerisce che gli esseri umani, alla fine, dovranno fuggire dalla Terra per sopravvivere a un futuro cataclisma di qualche tipo, se i loro avvertimenti sulle capacità limitate delle risorse della Terra e sulla necessità di svilupparsi in una specie interplanetaria sono veri. È solo un altro motivo per combattere il cambiamento climatico, investire in nuove fonti di energia, prima che sia troppo tardi. Quarta notizia della settimana, se la favola di Pinocchio fosse scritta domani, mancherebbero il tonno e la balena. Il tonno perché sono sempre meno, le balene perché sono in via di estinzione. Ma le balene del Nord Atlantico, circa 300 sopravvissute, hanno una nuova arma dalla loro parte per difendersi. Per anni l'ecologo marino Mark Baumgartner ha implementato dispositivi di ascolto in tempo reale che registrano il loro canto. Ora, il laboratorio per cui sta collaborando con una compagnia di navigazione marittima per schierare 2 boe robotiche che trasmetteranno le informazioni sulla posizione delle balene a riva. L'Istituto Oceanografico di Woods Hole ha sviluppato la tecnologia in modo che i marinai e il pubblico abbiano un'idea di dove nuotano i mammiferi in via di estinzione e possono quindi prevenire collisioni mortali. Basterà? No che non basterà. Di mezzo c'è il cambiamento climatico, il traffico marittimo, l'inquinamento acustico sottomarino, un sacco di roba. Quinta notizia, Travel Metaverse, viaggiare dal divano attraverso nuovi mezzi tecnici. Il turismo virtuale è un business che cresce sempre di più, complice la pandemia, perché nessuno poteva mettere piede fuori casa, adesso sta esplodendo come una tendenza che tutti vogliono provare, dai tour nei musei, la casa di Anna Frank per esempio, facendo click sul link del museo, alle zone più remote del pianeta, fino ad arrivare a luoghi che non ci sono. Un vulcano alle Hawaii si può fare, Buckingham Palace anche, dipende dai gusti, camminare lungo la grande muraglia cinese o in Terra Santa, ma anche i tour in realtà virtuale della NASA. Eppure, tra le mode di viaggiare stando a casa, c'è anche quello di andare in posti che non esistono. La piattaforma in questione si chiama Second Life, qui dove le persone creano avatar e si incontrano in non luoghi che diventano subito familiari, anche se non sono sulle mappe, ma sulla traiettoria di molte aziende del settore, chi produce apparecchiature per giochi, ad esempio. Questo è sicuro. Business. Non è un caso se la Milano Design Week 2022 si focalizza su un motto: Redesign the relationship, cioè riprogettare la relazione uomo-uomo, uomo-ambiente e uomo-prodotto nell'era della tecnologia, il che significa farsi aiutare dalla realtà aumentata, tecnologie capaci di riprodurre il senso del tatto, showroom virtuali, non solo vedere, ma sentire, provare qualcosa. Quindi ciò che viene offerto nelle vacanze del futuro è l'esperienza multisensoriale. Gli esperti del settore fanno presente che presto non sarà necessario salire su un aereo per viaggiare, che il 5G può alimentare un nuovo tipo di turismo che consente viaggi virtuali verso Venezia, Seoul, ma anche la Pompei del passato. All'inizio del 2022 Madrid ha lanciato un tour virtuale gratuito a 360 gradi in spagnolo ma anche in inglese per potenziali ospiti che vogliono prendere decisioni informate su che cosa poi vedranno quando visiteranno la città di persona. Con circa 40 delle attrazioni turistiche più famose della capitale, gli utenti possono avere un assaggio della città esplorando le piazze, i musei, i giardini, le istituzioni culturali, le cattedrali. Nel settembre 2021, ancor prima, Seoul è diventata una delle prime grandi città ad annunciare l'intenzione di diventare Meta entro il 2023. La sua piattaforma Metaverso è stata chiamata Metaverse Seoul. Ah, che fantasia! E possono anche partecipare ai più grandi festival, incluso il Festival delle Lanterne di Seoul, circondati da centinaia di luci scintillanti, ma non dalla folla, come si legge sui siti, senza i fastidi del viaggio di persona. Fatemi capire. Stare al mondo senza metterci piede, eh? Io vi aspetto qui. Sapete, questo è un periodo storico in cui si sente molto parlare di risparmio energetico. Anch'io lo pratico, ma non mi riferisco a luce, lavastoviglie, aria condizionata o acqua calda. Provo a spiegarmi meglio. Quando accade qualcosa di spiacevole, quando ci troviamo di fronte a qualcuno che non ci piace, quando abbiamo a che fare con gente pronta alla guerra, quando è palese una piccola ingiustizia, quando il vigile ci fa la multa, in quei momenti, ricordando il livello di energia quotidiano che spendiamo qua e là, spesso senza nemmeno accorgercene, penso: ma ne vale la pena? Intendo dire avere una reazione, cioè tu vali una mia reazione. Pensateci, io dico di no. E questo è il vero risparmio energetico che ci meritiamo. Nessuna reazione.
Red Zone è una produzione Dopcast.